Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naam, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, nella lettura continuativa che stiamo facendo della lettera prima ai Corinzi di San Paolo, ecco, oggi che quella liturgia ci ha riservato questa perla preziosa, questa pagina stupenda, che più che farne oggetto di un'omelia, perché ogni parola in più sembra essere sprecata davanti alla forza delle parole ispirate di San Paolo, che ci ha parlato della carità. E la carità che cos'è se non l'amore? Ma un tipo particolare dell'amore, perché sulla parola, sul termine, sul concetto di amore ci possono essere, ci sono di fatto tanti equivoci. Paolo qui ci parla dell'amore vero, dell'amore che viene da Dio, dell'amore generoso, e ci ha detto delle parole che hanno bisogno solo di essere ascoltate nel silenzio del nostro cuore. E io vi invito in questa settimana a riprendere in mano questa pagina della prima Corinzi, questo 13° capitolo stupendo di Paolo, e di leggervelo nel silenzio, di far risuonare nel nostro cuore queste parole, perché il nostro cuore possa sentire la ferita che esse producono. Quale ferita? La ferita di sentirle vere, la risonanza di sentire come sono vere queste parole e come solo se amo così sono bello, sono pieno, sono ricco, sono vero. Come ci ha detto lui, che questo amore è magnanimo, è benevolo, e non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Un amore che tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Il nostro cuore non può, se non è ingolfato da sovrappiù, non può non sentire una ferita forte, profonda, all'udire queste parole. Perché? Perché il nostro cuore è stato fatto da Dio proprio per questo, per vivere un amore così. E il nostro cuore è inquieto, il nostro cuore non ha pace finché non ama così. E per cui quando qualcuno glielo ricorda, quando qualcuno glielo fa notare, ecco che sente una ferita. Una ferita che è espressione di un cuore che vuol dire: come mi piacerebbe amare così, come desidero amare così. E perché questo amore possa diventare realtà nella nostra vita, potenza, forza, energia, vi do un piccolo suggerimento, un piccolo consiglio, ma se lo mettiamo in pratica vedremo l'efficacia di amore, di produzione di amore che ha nella nostra concreta quotidianità di ogni giorno. Ogni tanto, e più spesso lo facciamo, più otteniamo la grazia di una purificazione dell'amore della nostra vita. E farmi questa domanda, perché vedete, noi possiamo imbrogliare tutti, solo due persone non possiamo imbrogliare, non possiamo imbrogliare Dio e non possiamo imbrogliare il nostro cuore, non lo possiamo imbrogliare. Allora ogni tanto faccio una domanda: ma l'ho fatto per amore quella decisione, quel comportamento, quella parola? L'ho fatto per amore? È una domanda che mi svela la verità, mi svela la verità. E se noi ce la facessimo più spesso, impareremmo ad amare. Di quell'amore che non ammette seconde intenzioni, di quell'amore che non ammette secondi fini, di quell'amore che non ammette malizia, di quell'amore che non ammette che l'altro sia preso con secondi fini nei nostri discorsi, nelle nostre azioni, che l'altro sia direttamente o indirettamente sfruttato dai miei progetti e dai miei pensieri. Provate questa domanda semplice: ho vissuto con amore oggi, ho fatto questo con amore? E più spesso la farete, vedrete come questa domanda sarà veramente una sorgente purificativa e produttiva di un amore più bello nella nostra vita, di un amore che si avvicinerà sempre più a questo che Paolo ci ha descritto così mirabilmente e che deriva dall'amore di Dio, che è uscito come sorgente inesauribile dal cuore ferito e aperto di nostro Signore Gesù crocifisso. E veniamo a dire due parole anche sul Vangelo e sulla prima lettura, che come domenica scorsa vi dicevo, la prima lettura è sempre in armonia con il Vangelo, come a rafforzarlo, perché da questo accostamento deriva per noi quel messaggio particolare che la Chiesa di domenica in domenica ci vuole dare per farci camminare nell'amore, nell'amore di Gesù. E vediamo come sia la prima lettura sia il Vangelo ci parlano di due profeti che si sono resi antipatici, due profeti che hanno suscitato l'ira, la furia del popolo. Il primo, Geremia, a cui il Signore, abbiamo ascoltato, promette la forza, il coraggio, dice non avere paura, no? Questo profeta che doveva predicare sciagure, questo profeta che si rendeva antipatico con le sue parole, e in modo particolare si rendeva antipatico agli ebrei perché? Perché loro avevano delle loro idee particolari, politiche in quel tempo. Erano assediati dai babilonesi e il popolo e i capi del popolo, quelli che contavano di più, volevano allearsi con l'Egitto, perché pensavano che l'Egitto fosse così forte da poter dar loro man forte e liberarsi da questa oppressione dei babilonesi. Ma Geremia, che era illuminato dal Signore, diceva al popolo, diceva ai capi: no, se ci arrendiamo ai babilonesi, potremo continuare in pace, saranno benevoli con noi, ma se invece continuiamo a fare la guerra e ci mettiamo contro di loro, saremo sterminati. E un giorno i capi del popolo si decisero e andarono da Geremia, perché era riconosciuto come un uomo di Dio, e gli dissero: senti, prega, interroga il Signore, interroga il Signore, e dici se veramente dobbiamo allearci con l'Egitto o se dobbiamo arrenderci ai babilonesi. E Geremia pregò e diede la risposta da parte del Signore: dobbiamo arrenderci ai babilonesi. Non lo ascoltarono, perché avevano già deciso nel loro cuore, avevano i loro giudizi nel loro cuore e nessuno li poteva smontare. E per questo, ecco, se la presero ancora di più con lui. Quanto dovette tribolare, fu messo pure in una cisterna a morire, poi il re lo salvò. E tante altre tribolazioni se dovette subire. Perché? Perché loro erano testardi e avevano già deciso quello che si doveva fare e non sopportavano questo profeta che diceva loro: no, vi sbagliate. E in verità, com'è difficile fare discernimento. Chi può fare veramente discernimento? Chi può dire veramente: voglio sapere cosa il Signore vuole da me? E molte volte, ancora oggi, si dice: ma è difficile capire cosa il Signore vuole da noi. Non è affatto difficile. Prima di tutto abbiamo i 10 comandamenti, che ci dicono quello che dobbiamo fare. Poi abbiamo il Vangelo. E se ce lo dimentichiamo, basta guardare un attimino lui crocifisso e ce lo ricorda in un attimo. E poi è il terzo elemento che serve per poter fare un buon discernimento: mettere da parte tutte le nostre idee, tutti i nostri desideri, tutti i nostri attaccamenti e dire: Signore, ma tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi? E io lo farò. Tu cosa vuoi? Vuoi anche questo che io non ti voglio dare? Ebbene, fammi capire, se tu vuoi questo che io non ti voglio dare, io te lo do. E allora vedrete, se noi avessimo nel cuore questa disposizione d'animo, di completa libertà e apertura al Signore, ogni discernimento è facilissimo, perché il Signore è buono, il Signore ci ama, il Signore vuole farsi conoscere, vuole fare conoscere cosa Lui desidera da noi. E vedete che così non fu con Geremia e il suo popolo, perché il suo popolo era così preso e non poté vedere, e rifiutò Geremia. Un altro profeta, il profeta per eccellenza, che è Dio stesso in mezzo a noi, è Gesù. Vedete, è stato rifiutato dai suoi. Perché è stato rifiutato dai suoi? E lì anche, perché pretendevano che il facesse a casa sua, a casa loro, le cose che aveva fatto fuori. Pretendevano. E lì vedete il Signore come rispose loro, no? E li toccò nel loro orgoglio, li toccò nella loro superbia. Qual era la loro orgoglio e la superbia dell'ebreo? Quella di credere di avere dei meriti, credere di essere privilegiato e quindi di avere dei diritti nei confronti del Signore. E così i compaesani di Gesù pretendevano da lui: tu sei nostro compaesano, quindi devi. Non c'è nulla che fa più inquietare il cuore del Cristo, o più che inquietare, non fa più che amareggiare il cuore del Cristo, quando vede una persona che si mette davanti a lui arrogando diritti, arrogando dei meriti. Non c'è nulla che lo fa amareggiare di più. E per questo le parole più dure che trovate nel Vangelo sono quando il Signore si rivolge ai farisei e agli scribi, perché avevano questo atteggiamento, l'atteggiamento di chi crede di meritare qualcosa. E allora lì il Signore li smonta, no? Dice, voi credete solo perché siete ebrei di avere dei privilegi, eppure i miracoli il Signore li ha fatti ai pagani in quel tempo di Eliseo, e in quel tempo ha moltiplicato il pane, la farina e l'olio a quella donna pagana, e non l'ha fatto con gli ebrei. Ha guarito quel Siro pagano e non ha guarito tanti altri lebbrosi ebrei. Al sentire questo si ribellarono dentro il loro cuore e lo volevano buttare fuori, lo volevano buttare giù addirittura dal monte, lo cacciarono via. Come cacciarono Geremia nella cisterna, così cacciarono fuori dalla città Gesù e lo volevano buttare sotto. Si erano resi tutti e due antipatici perché avevano toccato dei tasti che le persone, che quel mondo a cui loro si rivolgevano non voleva che fosse toccato, e si sono resi antipatici. E così la Chiesa, fratelli e sorelle, e così la Chiesa. La Chiesa non può essere simpatica al mondo. C'è una Chiesa simpatica al mondo, c'è. Sapete qual è? È la Chiesa distributrice automatica di sacramenti. Il battesimo, la prima comunione, la cresima, anche se i padrini poi vivono come pagani non fa niente, matrimonio perché c'è la cinepresa, perché c'è il ricordino. La Chiesa poi, agenzia di pompe funebri, è simpatica questo mondo, no? Hanno vissuto una vita lontana dal Vangelo, anni luce, però vogliono il funerale in chiesa, no? Tante volte mi dicono, padre, quello non crede, quello di qua. Non ti preoccupare, se non viene da solo, ce lo porteranno. Perché guarda caso, poi tutti vogliono il funerale in chiesa. Chissà perché? Che contraddizione paurosa. Però questa Chiesa, no? Che incensa i nostri morti, questa, qualunque sia stata la loro vita, questa è una Chiesa, che brava questa Chiesa. Oh, la Chiesa babysitter, che si tiene i nostri bambini, ce li fa crescere lontano dai pericoli. Che brava questa Chiesa, che bravo quel parroco, che ci tiene ai nostri figli. Come si dedica, brava questa Chiesa. O la Chiesa assistente sociale, il plauso di tutti. Questa Chiesa che spezza il padre con i poveri, questa Chiesa che dona la vita veramente per gli ammalati, anche i più contagiosi, no? Questa è una Chiesa simpatica al mondo, no? Ma quando la Chiesa parla di Dio, allora è una Chiesa antipatica. Allora è una Chiesa antipatica. Finché la Chiesa fa, allora può fare. Quando la Chiesa parla, troglodita, non capisce un tubo, è contro il progresso, è proprio antipatica. Ma qual è la missione vera della Chiesa? Qual è la missione principale della Chiesa? Quella fondamentale per quale siamo stati costituiti Chiesa, se non che quella di parlare di Dio. E di ricordarci che siamo figli di Dio e che abbiamo una vocazione alla santità, per cui noi non possiamo accogliere ciò che il mondo applaude, non possiamo accogliere ciò che non è secondo i dettami della morale di Dio, che è una morale di amore purissimo. E allora, e con questo concludo, un'altra domanda dovremmo farci al nostro cuore, perché il nostro cuore possa rispondere, no? Ma io personalmente mi sono mai reso antipatico a qualcuno? Io nella mia vita ho dovuto mai prendere un atteggiamento, ho dovuto mai dire una parola che ha suscitato negli altri ira, furia e rabbia contro di me? Perché? Perché sono troglodito, perché non la penso come loro, perché sono contro il progresso, perché sono contro la libertà. Poi guardate un po' questo mondo che osanna la libertà, però la Chiesa non ha la libertà di parlare su Dio e sui valori. Che mondo strano, che mondo contraddittorio. carissimi fratelli e sorelle, ecco, chiediamo, concludendo questa omelia, ecco, chiediamo sempre a lei, a colei che è la nostra maestra, la nostra madre nella fede, che ci accompagna, che ci dia quell'amore generoso di cui ha parlato Paolo, perché nel mondo possiamo essere piccoli segni di questo amore e possiamo suscitare nelle persone interrogativi, perplessità, perché si avvicinino a Lui, perché si interrogano su di Lui e perché scoprano Lui, unico senso della vita di ogni uomo. Amen.